pubblicità.
Ho un sassolino nella scarpa,
ai,
che mi fa tanto tanto male,
ai,
batto il piede in su, lo batto in giù, giro mi rigiro,
sembro Belzebù.
Ciao a tutti da me Pietro
e da Annalisa, buonasera a tutti.
Buonasera, puntata 512 di Desideri Distonici, una voce forte, intensa,
è diversa.
Diversa come lo è Radio Orizzonte, la radio più ascoltata di Molise e non solo. Basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it, oltre logicamente l'FM, le frequenze FM, la classica radio, il piacere di sentire il fruscio che non diventa un disturbo ma una carezza per il cuore, gli animi, le menti, ma noi accarezziamo subito i vostri cuori, le vostre menti, perché abbiamo in diretta on air Michele Cucuzza. Ciao Michele.
Ciao Michele.
Buonasera. Eccomi.
Grazie.
Buonasera
Michele.
A te Michele.
Grazie a voi dell'invito. Grazie.
No, grazie a te.
Grazie a te per aver accettato. Allora Michele, come ti ho preannunciato, sarà una chiacchierata molto spontanea e naturale. È un modo per far venire fuori la tua essenza, come diciamo sempre io e Annalisa. E quindi ti ringraziamo in anticipo. Partiamo subito, Michele. Cioè in questo momento della tua vita, ecco, qual è la cosa più importante in questo momento della tua vita?
Beh, personalmente naturalmente è un po' coincide credo la sensibilità di tutti quanti, cioè riuscire a venire fuori da questa cosa orrenda che ci sovrasta e incombe su di noi da ormai un anno e mezzo, venirne fuori bene, possibilmente in maniera responsabile e graduale, ma liberarci di questo incubo, perché in fondo noi abbiamo vissuto e in parte continuiamo a farlo purtroppo un incubo. Ci ha portato via 123.000 connazionali, siamo il sesto paese al mondo per numero di morti e le limitazioni alla nostra vita cominciamo a non sopportarle più, quindi speriamo di venirne fuori. Questa è la prima cosa oggi.
Hai certo, ragione.
Il grande augurio, grande augurio di tutti.
Esatto.
Mentre parlando di comunicazione, tu sei un comunicatore, ritieni che oggi forse gli eccessivi mezzi di comunicazione portino forse a sviare quindi la qualità della comunicazione?
No, direi di no. Io sono sempre contrario a dire che il progresso, la modernità eccetera comportano dei problemi. Io sono sempre favorevole, cioè quanto più disponibilità di informazione, di notizie, di possibilità di esprimere la nostra opinione abbiamo, tanto meglio. Ora, naturalmente, in una fase come questa è inevitabile che, intanto perché non la si conosceva, non si era mai vista una roba del genere, era inevitabile che ci fosse forse una sovrabbondanza di informazioni. E in secondo luogo anche queste schermaglie tra gli esperti, che certamente non hanno giovato e hanno forse creato un po' soltanto confusione, oltre che aumentare in certi casi la paura. Però io ritengo che sarebbe stato estremamente difficile, come dire, restare misurati, restare perfetti, non senza sbavature in una fase così nuova e così terribile come questa. Ecco, quindi come dire, la comunicazione non può non sbagliare in certi casi.
Hai ragione Michele. Beh, allora restiamo sul tema comunicazione, Michele. Insomma, tu tra le tante cose, insomma, sei anche uno scrittore, hai scritto tanti libri giornalistici, ma veramente l'ultimo probabilmente sfornato è questo libro, secondo me utilissimo proprio per i giovani, no? Perché insomma la comunicazione fa da perno, fuori dalle bolle, ecco. Ok, come sottrarsi dalle supercazzole in rete, che sarebbero poi le trappole appunto in cui si incappa, Michele. Quindi davvero ti fa onore, perché dai ai giovani insomma una sorta di piccola guida per non incappare nelle famose fake news, che poi davvero per questi ragazzi insomma sono veramente una super trappola. Ecco, cosa manca a questi giovani di oggi, Michele, secondo te? Cioè manca un po' questa etica del dubbio, che se vogliamo fa parte anche di chi come te insomma è un giornalista? Insomma, a cosa deve servire realmente la rete per questi ragazzi?
Io sono d'accordo con te, in effetti il dubbio è la medicina migliore di fronte appunto alla difficoltà di distinguere i fatti dalle opinioni, diciamo le interpretazioni dagli avvenimenti accertati. Effettivamente è questo un po' un problema. Bisognerebbe che noi stessimo più vicini ai nostri ragazzi e ai nostri figli, sia in famiglia che a scuola, naturalmente nei modi e nei termini in cui è possibile in un momento così complicato, così sì, difficile come questo. Sì. Però i ragazzi non vanno lasciati soli, perché la rete è meravigliosa, dà loro tutto quello che possono desiderare, ci sono le partite, ci sono i videogiochi, ci sono i social, sì, c'è la possibilità di fare nuove conoscenze, tutto mm-hmm. quello che vogliamo. Però c'è anche il rischio, appunto, di come dire, vivere tutto questo affascinante in passività, con la passività, e quindi sì, finire per credere che tutto quello che c'è là è tutto vero, e invece ecco, questo purtroppo in molti casi non è vero. Ci sono una serie di rischi e di pericoli che conosciamo bene, dal cyberbullismo alla pedofilia online, a certa sì, pornografia sì, che finisce per essere scambiata per educazione sessuale, mentre tutto è tranne che educazione, sì, e così via. E poi naturalmente le fake news sono inevitabili nel momento in cui tutti possono dire quello che vogliono. La rete è fatta così, è nata così, è così sì, è così dura. Pensate che alcuni social hanno già 2 sì, miliardi di, esatto, di partecipanti.
Esatto.
Cioè, è qualcosa di inimmaginabile. Allora ognuno può dire la sua. Quindi ai giovani va insegnato che cosa? Che una notizia, un link, un commento, una cosa deve essere, come dire, controllata all'origine. Da dove viene? Se viene da un sito giornalistico, anche online, fanpage, piuttosto sì, che da Gospia, sì, un giornale online, dal Corriere, Repubblica, Messaggero, giornali locali, eccetera, eccetera, allora mi posso fidare. Altrimenti sì, se arriva uno, si alza la mattina, spara la sua cosa, e io non è che glielo posso vietare, però certo, devo stare attento a dire... fammi controllare, vediamo se lo dicono gli altri, vediamo se è accertata questa cosa. Ecco, questa vigilanza, questa capacità di avere spirito critico è questo che bisogna insegnare ai nostri giovani.
Cose giustissime.
Michele, ma la qualità della vita secondo te sta in quello che si semina o in quello che si raccoglie?
È una domanda un po' marzulliana, perché
bravo Michele, noi amiamo Marzullo, devo dire che siamo a braccetto con lui.
Mi posso permettere, lui è un mio
certo,
amico.
Ma certo,
diciamo che si raccoglie ciò che si semina, non c'è dubbio. Adesso che siamo nella società in cui siamo tutti connessi, ecco, c'è una straordinaria velocità, c'è l'interattività. Allora si ha l'impressione che ci sia solo il presente, ecco, che sì, il futuro, sì, come dire, sia una cosa, ma chi se ne frega, non esiste, e il passato, sì, io me lo sono già dimenticato, la memoria è corta, sì, è molto corta. Ecco, questo è un pericolo notevole, e non basta dire... Io sento dire delle volte: ah, ma io sono giovane, non c'ero quando questa cosa capitava. Da un festival di Sanremo fino a cose più importanti, più serie. Invece no, bisogna insegnare ai nostri giovani anche qui che la memoria è fondamentale, cioè in questo senso la semina, cioè in fondo noi viviamo in continua evoluzione. Tocca a noi, naturalmente siamo gli eredi di quelli che hanno fatto delle cose in precedenza, tocca a noi orientare questa evoluzione. E se non sappiamo nulla del passato e tutto ci sembra nuovo, rischiamo di essere un po' primitivi, e questo è un pericolo.
Mamma mia, quante cose interessanti che dici, Michele. Io e Pietro siamo, devo dire, attenti a tutto quello che tu comunichi, insomma.
Grazie
sei davvero, va bene, non c'è da dirlo, perché devo essere sincera, insomma, io ti apprezzo tanto, ma devo dire la verità, torniamo sulla comunicazione, Michele, perché io credo che non tutti abbiano questa tua abilità, ma non te lo dico perché devo qui
per
osannarti
piaggeria.
In questo momento, per piaggeria, e penso che quello che penso io lo pensino tantissime persone. Hai un'eleganza, hai un modo di gestire proprio la comunicazione che non tutti hanno, e questo credo te lo dobbiamo tutti, veramente. Io sì, ricordo La Vita in Diretta, devo essere sincera, lo vedevo solo quando c'era Michele Cucuzza, poi sì, dopo, quando sì, sei andato, guarda, via, ti devo dire la verità,
no, ma è vero, per fortuna non si vede,
siamo in radio,
è vero. sono sincera, non l'ho visto
dire
più.
Una cosa che è uscito di recente un libro molto interessante, sì, che ha pubblicato tra l'altro un quotidiano come il Corriere della Sera, che sì, si chiama Biologia della gentilezza. Ah, allora, che cosa dice? Gli studiosi più avanzati dicono che la gentilezza non è soltanto una questione di buona educazione, non è soltanto una questione di rispetto, questo indubbiamente, sì, sì, ma è anche il fatto dell'inclusione, cioè tu, sì, ti consideri parte di qualcosa e quindi gli altri sono parte, bravo, di te e tu sei parte di loro. Questo sì, questa messa in circolo, tu sai che fa bene anche alla salute.
Ah, vedi, perciò tu sei informissima. Insomma, allora dobbiamo seguire tutto il tuo modo di fare, perché insomma sicuramente aiuta ad essere insomma quello che sei. E senti Michele, tu sei, grazie, una persona versatile, insomma, hai questa grande dote proprio di essere serio nei momenti appunto, sì, in cui si parla, sì, di cronaca, ma sai essere giocoso, sai essere divertente quando si tratta di intrattenimento.
Sì, mi piace, ecco, questo è forse anche lì ironia di noi siciliani.
Ecco qua, arriviamo
però
alla tua,
diciamo,
origine.
Sono, anche questa è un'altra cosa, no, non, sì, non sono uno serioso, cioè non ho bisogno di fare quello sempre serio per dimostrare, sì, certo, per essere credibile. Sì. La gente ormai mi conosce, lo, sì, sa che io ho fatto tanti anni il telegiornale, ho fatto, certo, per primo La Vita in Diretta, sì, continuo a fare, ho fatto, però poi quando voglia io scherzo e mi diverto, scusate questa espressione, sì, che usiamo noi nel gergo della comunicazione, diciamo il cazzeggio, ecco, a me piace moltissimo perché lo sai, sì, perché fa della comunicazione qualcosa di meno artificioso, sì, significa, sì, che come fai tu nella vita quando sei a casa o quando sei con gli amici, per dire una cosa, sì, seria dici una cosa seria, poi due secondi dopo vuoi ridere, che fai, metti la sigla e fai parlare un altro. No, devo dire una cosa che non è seria, allora dilla tu, perché sennò io non la posso dire. Non diciamo sciocchezze. Nella vita vera, reale, noi parliamo di cose anche drammatiche delle volte, certo, come purtroppo stiamo parlando spesso di Covid, eccetera, eccetera, sì, però poi due minuti dopo ci facciamo una risata, vogliamo vedere che cosa c'è pronto in tavola, facciamo, diciamo, ti sei dimenticato il sale, facciamo uno scherzo, questa è la vita reale. Allora non è che se uno fa così a casa non può farlo anche mentre comunica. Io mi prendo questa libertà e devo dire che devo ringraziare chi mi segue, perché, sì, non c'è una volta che qualcuno dice, se io do una notizia, chissà se è vera. Se io do una notizia, la gente sa, sì, che io ci sto attento, sono, ecco, rigoroso e serio, esatto, e non dico cose buttate, campate per aria. Dopodiché posso anche fare il Grande Fratello e giocare,
certo,
ridere.
Certo, è vero. Certo, ti abbiamo seguito anche lì, Michele, assolutamente. Ecco,
per me è stato come una gita. Sai, è presente il pullman della gita?
Sì, no? Sì, sì.
Quando si canta allegramente sul pullman.
Che ci frega, che ci importa.
Che ci frega, che ci importa, sì.
Bravo. Ma Michele, quindi il mestiere del giornalista comunque deve essere una vocazione, secondo te?
Ma non sarei così rigoroso, ma nel senso che io, come tutti i ragazzi, non è che io sapessi perfettamente che cosa volevo fare quando ero un teenager. Poi quelli erano gli anni del movimento, tu lo sai, sì, vivevamo una stagione così. E io me ne sono andato a Milano perché mi piaceva quell'atmosfera che c'era e perché Milano era la capitale dell'editoria e lo è ancora in buona parte insieme con Roma, eccetera. Sì. Allora, poi lì man mano mi sono appassionato, lo sai perché? Perché sono nate le radio private, che non c'erano prima, le radio libere le abbiamo chiamate noi. Mm-hmm. E allora lì prendevano i giovani giornalisti, i giovani aspiranti giornalisti, e io ho provato e devo dire che mi è piaciuto subito tanto, e da lì poi non mi sono più fermato.
Infatti tu hai fondato è vero,
Radio Popolare,
se non mi sbaglio.
Sì, sì. Sono
uno dei fondatori. Sì, uno dei fondatori, esatto, certo, Radio Popolare, vedi, quindi ecco.
beh insomma, io volevo ricordare insieme a Michele un momento probabilmente un po' emozionante della sua vita. Michele, volevo tornare un po' indietro nel tempo, agli inizi proprio della tua carriera, nel 1980, quando lavoravi proprio per Radio Popolare ed incontrasti niente meno che il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, insomma, che ti obbligò a dargli del tu, e tu eri giovanissima, avevi 28 anni, insomma, quanto ti sei sentito lusingato, Michele? Che
avevo
è stata.
I capelli lunghi e la barba lunga.
esatto, sì, assolutamente, sì, era un po' il figlio dei fiori.
No, e allora io sai cosa avevo fatto? Appunto, essendo in queste radio un po' corsare, sì, allora noi, io ho detto, ma io voglio intervistare Bertini, mica ho chiamato il Quirinale, mi sono appostato dove sapevo, grande, che avrebbe parcheggiato la sua macchina al Castello Sforzesco, perché lui doveva tenere un comizio, sì, per il 25 aprile.
Sì.
Quando sono arrivati i corazzieri con le moto, brum brum, poi dalla macchina, poi è sceso lui dalla macchina che c'era dietro, ed eravamo dentro questo grande cortile, noi due soli, non c'era nessuno. E ragazzi, ricordatevi che siamo nel 1980,
esatto,
dopo c'era ancora il terrorismo,
sì, sì, sì,
beh,
sì,
lui, comandante partigiano, non ha fatto una piega, non ha detto ai corazzieri, ragazzi, ma questo qui chi è? Cacciatelo fuori, che vuole? Chi lo conosce? No, si è avvicinato verso di me e mi ha detto, bella barba, giovanotto.
Che bello.
Io gli ho detto, giuro, bella barba, giovanotto. Io ho detto, grazie presidente, benvenuto a Milano. E lui mi fa, cosa fai con quel baracchino? Il baracchino era il registratorino piccolo,
sì,
e lui si era, sì, accorto che si era accesa la spia rossa. Pensate,
ma pensa,
una cosa piccolissima. Comandante partigiano, con l'occhio, con la sua pipa in mano, che gli bello, occhiali anche spessi, però ci vedeva bene. Allora io gli ho chiesto l'intervista e lui mi ha detto, ma tu lo sai che al Quirinale vengono centinaia di giovani tutte le settimane, mi chiamano Sandro qua e là, e allora se vuoi l'intervista mi devi dare del tu. Io tremavo,
ma pensa.
C'è una fotografia che ho messo come copertina del mio telefonino, sì, perché non la voglio lasciare mai, in cui si vede che io tengo il registratore con tutte e due le mani, perché non volevo che lui vedesse che mi tremava.
Ma pensa, che emozione che ti ha creato.
Bellissima, perché lui è stato generoso, è stato cortese, come se fosse davanti alla BBC, non ha,
che bello,
serio, ha detto una serie di cose importanti. Naturalmente io ero felice, per me poi è un'emozione
non si dimentica.
E abbiamo fatto i manifesti, i manifesti in giro per la, sì, città, con la fotografia di questa immagine di questo ragazzo con i capelli lunghi, la barba, che tiene in mano il suo registratorino davanti a Bertini. Nel frattempo si era formato un cerchio di tutti quelli del cerimoniale, che dicevano, ma che fa il presidente, che lui rompeva sempre il cerimoniale, se ne fregava, e sotto ci abbiamo messo nel manifesto, Radio Popolare, la radio che dà del tu al presidente.
Ah, fantastico, bellissimo, ma che bello, guarda,
vedi, bellissimo anche il racconto,
esatto,
così
questo ricordo così emozionante.
Ma
bello.
Michele, guarda, noi per salutarti due cose, a parte che ti dedicheremo una canzone e poi vogliamo che dovrai essere tu a fare una dedica sulla canzone che abbiamo scelto per te, però vogliamo chiudere con un'ultima domanda legata proprio al discorso, no, del cronista, l'emotività. Ecco, il cronista deve essere devo raccontare il fatto in maniera molto asettica, ecco, o c'è un coinvolgimento emotivo?
No, e ci deve essere perché noi viviamo di intelligenza e di passione. Allora la passione delle volte si esprime attraverso le emozioni che noi proviamo. È chiaro che quando diamo una notizia non la dobbiamo, secondo me, se facciamo il telegiornale, per esempio il giornale radio, non la dobbiamo sovraccaricare di emozione o di emotività, perché delle volte non c'è bisogno. La capacità del comunicatore è quella di emozionare l'altro senza esagerare. Allora, se io do la notizia sul Covid, non adesso, grazie al cielo, ne stiamo venendo fuori, sì, ma quante volte ho sentito titoli di telegiornali, fa paura il Covid, e c'è bisogno che me lo dici tu che fa paura,
certo,
è chiaro che fa paura,
sì,
no?
Certo,
non c'è bisogno che tu sovraccarichi la notizia, perché in questo caso determini semplicemente un eccesso di tensione, ecco. Allora non è che si debba minimizzare, però ripeto, non c'è bisogno di sovradotare, sì, di emozioni determinate notizie. In certi casi invece è inevitabile e anche giusto, perché se io penso quella povera mamma che aspetta di trovare la figlia,
sì,
che non si sa,
sì,
non sa,
sì, perché
per te, non, sì, si sa che fine abbia fatto, eccetera,
sì,
eccetera, e che vita ha passato, sono passati 17 anni, una vita distrutta,
sì,
così,
sì,
eccetera. Allora insomma, se io dico che capisco la sua sofferenza, che sono solidale, che vorrei che la trovassimo fra un minuto noi mentre parliamo, sì, beh, questo è sicuramente qualcosa che va bene, secondo me è giusto, è inevitabile, anche sì. giusto. La compassione, come dicono gli sì, anglosassoni,
sì. L'empatia, sì, esattamente.
Sì.
Michele, noi ti ringraziamo veramente per la tua gentilezza, vedi?
Sì, sì,
e abbiamo deciso di abbinare e quindi di scegliere. Noi, il nostro taglio è un taglio vintage, quindi una canzone degli anni 50, anzi per la precisione del 49, di Edith Piaf, Inno all'amore, l'Inno all'amore, e la vogliamo noi la vogliamo dedicare a te.
Speriamo ti piaccia, Michele.
E allo stesso tempo vogliamo che tu possa fare una dedica a chi voglia tu. Prego.
Beh, adesso è inevitabile che il mio pensiero arrivi. Io ho due figlie che sono grandi, ragazzi, sono, lavorano, hanno i loro fidanzati, sì. vivono per i fatti loro, però noi abbiamo un rapporto bellissimo, grazie al cielo, ci vogliamo bene in un modo, insomma, che come ogni genitore considera speciale. Quindi la dedico alle mie figlie, a Carlotta e a Matilde.
Ah, che bello, che sono bellissime, tra l'altro, io le ho viste grazie. In foto, veramente complimenti. Due bellissime ragazze. Grazie. E saranno anche bravissime, perché un padre così per forza,
vero,
no? Per forza.
È vero.
Bene,
grazie
bene.
A voi per la magnifica ospitalità. Grazie,
grazie Michele, grazie di cuore.
Grazie a te, Michele. Allora, a Michele Cucuzza, Edith Piaf, l'Inno all'amore. Grazie
Michele. Ciao Michele, grazie ancora.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
L'inno l'amore, Edith Piaf, che voce straordinaria degli anni 1949. E questo è il taglio vintage del programma Desideri Distonici, puntata 512. Questa voce forte, intensa, diversa come Radio Orizzonte. Ma noi, oltre alla buona musica, noi abbiamo anime speciali.
Continuiamo adesso,
dopo Michele Cucuzza, abbiamo un'altra anima speciale. La scrittrice Maria Rosaria Perilli. Ciao Maria Rosaria.
Ciao Maria Rosaria.
Buonasera Pietro, buonasera Annalisa e buonasera a tutti i radioascoltatori di
Radio Orizzonte.
Radio Orizzonti.
Grazie Maria Rosaria.
Grazie per aver accettato l'invito e grazie per metterti in gioco, per farti conoscere, perché giustamente noi ti conosciamo attraverso la tua scrittura, però adesso ti vogliamo conoscere anche attraverso la tua voce in questo caso quella reale, anche perché la tua scrittura è la voce del tuo animo. Quindi ecco, ma il tuo animo, Maria Rosaria, come lo curi? Per mantenerlo sempre così vivo, sensibile e generoso, come lo curi?
Lo curo attraverso la lettura prima che attraverso la scrittura. La lettura è secondo me la migliore cura dell'animo. È quella cosa che mi fa stare bene, è quell'amico, il libro è quell'amico che io ho sempre accanto e senza il quale non saprei vivere. Ecco, io dico che i libri sono la cura dell'anima.
Bene, bellissimo.
Che bello.
Ma è l'amore, l'amore è qualcosa che cura l'anima o invece la distrugge l'anima?
Vuole un po' di consigli, Pietro, Maria Rosaria, ecco perché te li sta chiedendo.
E questa è una domanda che può portare una doppia risposta: tanto può curarle, tanto può distruggerle.
Ha sempre
due facce, diciamo così.
Sì.
A volte fa bene, ma sa fare anche molto, molto male, diciamoci la verità. Chi è che non ha provato entrambe le sensazioni?
È vero. Prego, Annalisa.
Senti, Maria Rosaria, ma qual era il tuo sogno da bambina? Vediamo un po', cioè era proprio quello di vedere i tuoi libri negli scaffali di una libreria oppure il tuo sogno era un altro e poi ti sei dedicata alla scrittura improvvisamente?
Che ne so, fare la farmacista.
A scandagliare, magari dice Pietro fare la farmacista, chissà.
No, io la farmacista proprio non ho mai desiderato farla, anche perché la chimica proprio è una di quelle materie che non mi è mai stata molto simpatica.
Condivido con te, Maria Rosaria.
Oh Gesù. No, io ho sempre voluto fare la scrittrice, sin da bambina, quando entravo nelle librerie, perché come dicevo prima la canita lettrice ho iniziato a frequentarle molto molto presto, dicevo sempre a me stessa, anzi più a me stessa lo dicevo a mia madre, dicevo mamma io un giorno voglio vedere un mio libro in una libreria, poi questo sogno è stato realizzato, ho realizzato questo sogno e chiaramente adesso sono molto molto contenta. Non volevo altro, poi chiaramente la scrittura mi porta anche ad altre attività che sono però sempre collegate, insomma.
Certo, e quando hai capito, Maria Rosaria, di essere portata per la scrittura? Perché ok, si scrive, però poi deve arrivare il momento in cui magari qualcuno ti dice guarda che brava che sei, oppure tu te ne accorgi perché cominci a vedere che la tua scrittura fiorisce, insomma.
Allora, io da piccola, da onnivora dei libri, costringevo sempre i miei genitori a portarmi nelle librerie, nelle edicole, ed ero molto più veloce a leggere che loro a ricornirsi. Allora un giorno una signora che teneva questa edicola mi disse basta Maria Rosaria, sono finite le favole. E io mi disperai perché dico adesso sono finite le favole, come faccio? Allora tornai a casa e iniziai a scrivermele da sola.
Wow. Vabbè, ah vedi, ho trovato proprio quello scatto giusto per iniziare.
Ho iniziato a scrivere le favole a 6 anni più o meno.
Mamma mia, 6 anni.
Cioè,
tu che facevi a 6 anni, Pietro?
Non le
a 6 anni io cantavo le canzoni di Massimo Ranieri.
Cioè, capito che differenza, Maria Rosaria? Cioè,
Erba di casa mia cantavo.
Erba di casa mia.
Bellissima Erba di casa mia, scherzi.
Senti, Maria Rosaria, io c'ho
Tu sei intonato, perché io non potrei mai cantare. Io sono
diciamo che ci proviamo, però io rovino sempre tutto, perché l'intonata è Annalisa. Senti, Maria Rosaria, io c'ho un dilemma, perché io, da lettore, di solito mi succede che quando un libro non mi coinvolge così emotivamente nelle prime 10 pagine, diciamo io lo metto in disparte e poi lo vado a rileggere dopo qualche mese, cioè inizio a leggere un altro libro. Secondo te è la cosa giusta da fare o conviene proprio abbandonarlo quel libro, cioè non ritornarci?
Allora, questa cosa capita anche a me, sai?
Ma questo capita un pochino a tutti, delle volte si fanno delle scelte sbagliate quando si va in libreria e si prende un libro. Io generalmente, se il libro non mi prende subito, lo abbandono e difficilmente ci ritorno. Chiaramente con il passare degli anni, però parliamo, se un libro lo leggo a 20 anni, inizio a leggerlo a 20 anni e non mi piace, magari poi a 50 può anche piacermi, però nel giro di poco secondo me no. Se un libro non piace, non piace, deve prendere subito, nelle prime 10 pagine, come dicevi tu. Quindi tu puoi anche riprovarci, magari per te la sensazione è diversa. Io generalmente, se abbandono un libro, anche se ci riprovo, non riesco a farmelo piacere, no?
E quando un libro ti piace così tanto, mica fai, io ogni tanto diciamo un po' faccio il furbetto, va,
che fai,
va a leggere dico? Subito il finale.
No,
cioè.
Vabbè, davvero? No, davvero. Scandaloso, no, Male Rosario.
Ma così ti perdi tutto il
giusto. Madonna, cioè, no, quando mi viene quel desiderio irrefrenabile che devo arrivare.
Pazzesco.
Sì, viene un po' a tutti. Io sai cosa faccio? Mi velocizzo molto. Cioè, se un libro mi piace tanto, vado molto veloce, leggo velocemente per arrivare al finale, sperando che questo non deluda, perché poi delle volte anche i libri che si prendono molto magari possono avere anche un finale deludente.
È vero, hai ragione.
È vero. E a proposito di questo, Maria Rosaria, ecco, a proposito di te come scrittrice, tu quando devi arrivare al finale, appunto, di un tuo romanzo, di una tua produzione, ti è capitato mai qualche volta di essere un po' attanagliata, cioè nel senso, oddio, come lo faccio finire questo racconto, magari così, magari con lì, magari forse, ecco, perché veramente forse il finale, se vogliamo, è la cosa più complessa alle volte, o no, Maria Rosaria? Non lo so, parlo da lettrice, non da naturalmente da scrittrice, è complicato?
Non solo è il più difficile, ma anche la parte più importante, perché è quella che il lettore praticamente aspetta, e quindi se tu lo deludi nel finale è buonanotte,
è come se
tu avessi perso l'intera fatica.
Sì.
Generalmente quando io scrivo un libro, bene o male io so dove devo andare a parare, perché se non ho qualcosa nella mente già pronta, un finale che possa essere coinvolgente, poi magari alla fine si trovi veramente in difficoltà.
Sì.
Ed è qualcosa da evitare, perché già scrivere un libro è un lavoro molto lungo, pesante. Scrivere è un'attività molto difficile, se si può farlo bene, chiaramente. Quindi se non si ha già dall'inizio un'idea, anche se vaga, di quello che poi si vuole dire alla fine, può capitare che poi resti veramente lì a palo e non sai come andare avanti.
Ma Maria Rosaria, che cos'è per te, ecco, il desiderio? Io ho parlato di desiderio irrefrenabile, per te che cos'è il desiderio?
Il desiderio, che bella domanda che mi hai fatto. Il desiderio è quella cosa lì che ti fa svegliare, secondo me, ogni mattina con la voglia di fare. Ecco, per me quello è il desiderio. È sempre avere una meta, un qualcosa da raggiungere.
Bellissimo, bellissimo.
E quello poi sprona e stimola, no?
È vero. Senti, domani sera hai la possibilità di invitare a cena Pascoli oppure Pasolini. Che chi scegli di portare a cena, Pascoli o Pasolini?
Ma non ho proprio dubbi, porto Pasolini a cena.
Tutta la vita.
Oh.
Proprio no.
E dove lo porti? Dove lo porti? A casa tua? Dove lo porti a cena? Fammi sentire.
Allora, a casa mia consiglierei, anzi lui non si verrebbe a casa mia perché io non sono una buona cuoca.
E dove lo porti?
Dove lo porterei? Ma avendo la possibilità lo porterei magari in un ristorante un po' particolare, non un ristorante elegante da ricchi, perché io proprio Pasolini non ce lo vedo, ma nemmeno, insomma, io vivo a Firenze, quindi non lo porterei nemmeno a mangiare il lampredotto. Lo porterei in un ristorante tipico fiorentino, dove mangiare i piatti tipici della città. Sì.
Bella bistecca magari.
Ecco, ma Pasolini, che cosa vorresti chiedere domani sera?
Io a Pasolini vorrei chiedere come faceva a saper fare tutto. Scusami Pierpaolo, ma come fai a scrivere per la televisione, per il teatro, le poesie bellissime, i romanzi meravigliosi, le sceneggiature perfette? È vero, sì, quando lui è morto, ricordo l'intervista che hanno fatto a Moravia, lui ha risposto: oggi è morto sì un grande pensatore, un grande regista, un grande scrittore, ma soprattutto è morto un poeta, per dire che l'importanza, diciamo, di Pasolini era soprattutto nella poesia. Sì. Però io lo amo infinitamente, cioè non so come tu abbia fatto senza conoscermi a chiedermi proprio se fa Pascoli e Pasolini chi avrei portato a cena dei due.
Ma guarda,
perché
io
personaggi che amo proprio, io quando è morto io ero molto piccola, quindi non lo ricordo, però
io credo, guarda Maria Rosaria, io credo nell'energia, io la sento questa energia, quindi lo so che può sembrare assurda.
No, Pietro capita davvero
un'energia
questo,
particolare.
Io lo dico che credo. Ogni tanto mi sembra quasi un veggente, cioè mi fa anche spavento alle volte, devo dire, mi dovrò far leggere la mano.
Io sono rimasta colpita, dico, ma proprio Pasolini fra tanti, no?
È vero.
Proprio, diciamo, è vero, uno dei personaggi che sono stati i miei, quelli che definisco insegnanti, no?
Vedi.
Perché leggendo noi impariamo, e lui è stato uno dei miei insegnanti, anche nel pensiero.
Mamma mia,
che bello, che bello.
Bella cosa questa.
Torniamo ai romanzi.
Torniamo ai romanzi. Maria Rosaria, allora tu hai scritto questo bellissimo romanzo Le finestre di fronte, e sei riuscita veramente a creare tanti personaggi, no, che poi popolano questo racconto, personaggi molto diversi l'uno tra di loro, per estrazione sociale e anche per le problematiche appunto che hanno, ecco, tra le varie tematiche tu affronti il nucleo relativamente al fatto che insomma si possa rinascere in qualche maniera dal dolore, ecco. Allora mi chiedo, Maria Rosaria, hai imparato prima tu a rinascere da qualche dolore prima di scrivere questo romanzo?
Ma io credo che tutti rinasciamo prima o poi nella vita, succede a tutti di avere un dolore molto forte, può essere un lutto, può essere una delusione. Insomma, sì, rinascere dal dolore è una cosa possibile, è una cosa sulla quale chiaramente bisogna lavorare, però sì, io ci credo che si può rinascere dal dolore, si deve rinascere dal dolore. In fondo, nella vita noi abbiamo tanti, tanti momenti difficili. Prima Pietro mi faceva la domanda sull'amore, no? L'amore fa anche soffrire, sì. Quindi anche da una storia d'amore che va male, malissimo, si può rinascere.
Sì.
E si può rinascere da tutte le cose brutte che ci succedono, e si deve rinascere.
Bellissimo.
Sì.
Maria Rosaria, guarda, noi adesso per salutarti ti facciamo un'ultima domanda, e poi abbiamo scelto una canzone per te, e poi ti spieghiamo perché. La dedica però la facciamo fare a te. Sentimi, ecco, tu, diciamo, noi di fianco a noi abbiamo Giacomo Leopardi, oltre ad avere una finestra di fronte abbiamo anche abbiamo una siepe. Ecco, che cosa diresti a Giacomo Leopardi, ecco, di che cosa si vede oltre questa siepe? Che cosa tu vedi oltre questa siepe?
Ma ecco, allora tu sei veramente veggente. Ha ragione Annalisa.
Mamma mia.
Tu hai scelto uno dei miei scrittori preferiti, e hai scelto anche in assoluto il poeta che preferisco.
No,
Leopardi per me è il massimo. Cosa vedo oltre la siepe? Oltre la siepe, in questo momento vedo un mondo dove poter ritornare a fare la cultura in presenza, perché siamo stati molto penalizzati. Lo so, può sembrare banale quello che dico, ho sentito prima Cucuzza che diceva più o meno la stessa cosa. Però in questo momento io credo che tutti quelli che sono in quest'ambito, diciamo nell'ambito della cultura o dello spettacolo o della musica o quello che sia, desiderano il contatto. Quindi io in questo momento, dopo tante presentazioni online, dopo tante riunioni online, ecco, io oltre la siepe vedo un mondo dove poter ritornare a fare cultura tutti quanti insieme.
Guarda, noi ti ringraziamo e te lo auguriamo, anzi ci auguriamo di poterti incontrare e di fare cultura insieme, anzi un momento veramente guardandosi negli occhi, assolutamente.
Ma volentieri, magari.
Assolutamente. Allora Maria Rosaria, noi abbiamo scelto per te un blues, perché per noi il blues è qualcosa che fa vibrare l'animo, come la tua scrittura che fa vibrare gli animi. E ti dedichiamo Blues Is Killing Me di Babyface, ma noi vogliamo che tu a tua volta faccia una dedica su questo blues.
Super dedica.
Come, come ha fatto Michele Cucuzza, a chi vuoi dedicare questo brano?
Beh, Maria Rosana.
Ma io sono meno romantica, ma Michele Cucuzza l'ha dedicata alle figlie, io invece voglio dedicare questa canzone a due persone che so che amano il blues. Una è mio marito e l'altra invece è il mio editore, al quale io devo molto molto di quello che sono oggi.
Ricordiamolo,
Ennio Bazzoni, Nardini editore di Firenze.
Benissimo, è giusto citarlo, perché poi
ricordiamo anche il nome di tuo marito, perché
perché per par condicio,
perché sennò sembrerebbe che
stasera
sia
poi litigheranno, quindi non vogliamo, ok?
Mio marito si chiama Antonio Martuscello.
Benissimo,
quindi sia ad Antonio
e che all'editore di Maria Rosaria Perilli, e quindi è giusto dedicare questo, ma in particolare un abbraccio forte e quindi alla cultura, le vibrazioni di Maria Rosaria Perilli.
Grazie a voi, grazie Pietro, grazie Annalisa e a tutti i radioascoltatori.
Grazie Maria Rosaria, è stato un onore, grazie mille. Per tutti.
L'onore è stato mio, buona serata e buon proseguimento.
Grazie mille anche a te Maria Rosaria, un abbraccio grande. Blues is killing me by Babyface Lorray.
One thing I want you to do, I can't hurt your feeling, God knows, babe, I can't be mad with you. I holler, oh, the blues have been killing me. Nah, but when I die, they can ship my body, baby. Mama, we long to be. Now, but yeah, line up, baby. Line up, you're on my sick bed. You won't come and turn me a favor, baby. Even rub my aching head. I holler, oh, the blues been killing me. But jumped up and said the same. She said, if you keep fooling around with the women, somebody gonna soon come and change your name. I hollered, oh, the blues been killing me. Now, but when I die, you can ship my body, baby.
Oh, yeah.
Beh, vedi che sta diventando anche un cantante Pietro,
blues,
però,
desideri.
Dobbiamo ricrederci.
Siamo qui, siamo onnipresenti ogni mercoledì. Io Annalisa con la voglia di fare tanta compagnia e di far logicamente apprezzare, oltre alla buona musica di ogni tempo oramai, perché di solito il taglio è vintage, cioè, ma poi ci sono gli ospiti che ci riportano ai giorni nostri, ma abbiamo anche le storie speciali, le voci speciali, e quindi noi proseguiamo con Alessio Miraglia. Ciao Alessio.
Ciao Alessio.
Ciao ragazzi, come state?
Noi siamo
bene, grazie. Tu come stai, Alessio?
Benissimo, grazie di cuore.
Lo sentiamo dall'alta voce.
Infatti, è bello scivolante.
Devo dire, stasera tutti molto carichi. Anche
meno male.
Che bello carico. Beh, sì, sì. Oggi è un giorno di carico.
Noi siamo energetico. Noi siamo contenti perché noi acquisiamo energia.
Infatti, la rubiamo a tutti i nostri ospiti. Insomma.
È vero,
siamo... Perfetto. Allora ve la mando a quantità industriale.
Fantastico,
oggi,
fantastico. Grazie, Alessio.
Grazie per avermi ospitato.
Alessio, partiamo subito. Allora, visto che
andiamo.
Sei una persona così energica, ecco, questa energia dove la va a recuperare quando sei giù? Ecco, dove la recuperi?
Ma lei la recupero ovviamente nella musica, quindi nella scrittura più che altro, nel voler creare qualcosa, quella mi dà energia, diciamo.
Quindi tu, per te la creatività quindi è fonte veramente, quasi un momento catartico per te.
Assolutamente, assolutamente. La creatività penso sia veramente l'essenza della mia esistenza certe volte, perché è importantissimo, è veramente importantissimo per il mio ruolo, per la mia vita, per il mio equilibrio.
E senti, Alessio, chi è il vero creativo per te? Ecco.
Pronto, mi senti?
Sì, ti sento, certo. Alessio.
Non vi sentivo più.
Ah, tranquillo. Vuoi che ripeta la domanda?
Sì, perché non ti sento.
Tranquillo, ecco, a proposito di creatività, no? Una domanda che può sembrare semplice, però chi è il vero creativo per te? Chi è la persona veramente creativa? Da cosa lo intuisci?
Wow. sai, la creatività in realtà è molto semplice, è un processo molto semplice, devi saper dire qualcosa. Sì. Quindi chi è creativo è qualcuno che appunto ha qualcosa da dire e lo fa nel suo modo, nella sua arte, nella sua consapevolezza ovviamente.
Sì.
Poi un conto è essere creativo e poi un conto magari è la genialità, che è qualcosa che deriva anche da un processo di coraggio, no? Nel proporre qualcosa.
Sì.
Però è l'unione di tante cose, diciamo, la creatività, è l'unione della conoscenza, quindi dello studio, e della personalità, quindi dell'esperienza, della vita che hai vissuto e delle cose che hai da dire.
Bellissimo.
Alessio, tu sei produttore, compositore, ingegnere del suono, ecco, ma sei più ipercritico con te stesso o con gli altri?
Sicuramente con gli altri, perché quando faccio le cose mie io non mi fido mai delle mie orecchie, quindi non posso essere critico perché non mi riascolto. C'ho i miei collaboratori, le persone di fiducia che mi criticano, perché ho bisogno sempre di appoggi esterni. Quindi io poi quando invece produco altri progetti, allora sono il primo critico professionale, ovviamente a livello professionale. Certo. Quindi sei sicuramente con gli altri.
Bene. Senti, Alessio, diciamo che hai iniziato un po' tutto il tuo percorso a seguito di un episodio, insomma, della tua vita, ecco, non proprio bellissimo, e cioè la perdita di tuo papà nel 97 per mano poi di, insomma, una malattia, ai noi, la SLA. Ok.
Sì.
E lui ti regalò una chitarra, io so, un anno prima proprio che lui andasse via. E questa promessa che tu gli hai fatto, questa bellissima promessa di suonarla e di, ecco, dedicarti proprio alla scrittura di musica, tu non l'hai mai tradita, perché di lì io so che tu hai scritto musica a raffica senza mai fermarti. Ecco, quanto ti stimola, ecco, questa promessa che tuo papà ti ha fatto, che hai fatto a tuo papà, anzi, ecco, quando proprio... quando componi pensi sempre a quella famosa promessa? Quanto stimolo ti dà?
È quello che ti dicevo prima della creatività, devi avere qualcosa da dire, nel senso io ho qualcosa da mantenere. È successo tutto così velocemente, sono delle promesse che ti formano. Avevo 17 anni e è normale, no? Quando fai una promessa del genere poi diventa un obbligo, però poi quella promessa alla fine si è trasformata in un qualcosa di meccanico, no?
Sì.
Esatto, sono diventato praticamente un songwriter, un compositore a livello meccanico, quindi sì, ogni volta il processo creativo parte per i miei prodotti, quelli etici, quelli artistici, i miei dischi, parte sempre dalla presenza di papà, quindi e anche di mamma poi nel 2009, quindi comunque quelle essenze che diventano... Da tristezza diventano creatività, appunto, non è più tristezza, ma è un motivo per dare vita a qualcosa di bello come la musica.
Wow.
Alessio, chiudi gli occhi e quindi diciamo metti da parte l'importanza legata alla vista. Ecco, mettendo da parte questo, ti innamoreresti della bella o della bestia?
Ma penso di entrambi, perché comunque a me piace vedere tutto nel mondo, quindi sentire parlare la bestia, l'interessamento del suo range vocale, il suo modo di esporre le cose, di sentire parlare lei, le sue esperienze, sentirle raccontare di come si sono innamorati, cioè comunque gli occhi servono a fare solamente una distinzione, no? Di immagine visiva, ma il carattere lo percepisci dalle vibrazioni, non da sensi normali, diciamo, no? da tatto, orecchio e cose varie, proprio dalle vibrazioni che emette una persona. Quindi
bene, senti Alessio, arriviamo a quello che tu fai. Tu realizzi colonne sonore, veramente, a proposito della Bella e la Bestia, della domanda che ti ha fatto Pietro, insomma, hai realizzato bellissime colonne sonore e musiche per la Bella e la Bestia, per Batman vs Superman, Toy Story, eccetera eccetera, e quindi sei davvero bravissimo e molto molto competente nel tuo lavoro. Se ti dovessi chiedere, ma qual è la colonna sonora della tua vita? Non so se chissà se te l'ha fatta già qualcuno questa domanda, però ecco, diciamo, ieri ero in vena di romanticismo.
Secondo me, su di noi,
e mi è venuto in mente di fare questa domanda ad Alessio. Riavvolgiamo il nastro. Riavvolgiamo il nastro.
Bella, questa è una domanda infatti bella tagliente. Diciamo che sì, la colonna sonora, se devo scegliere proprio un brano, vado sul sicuro, nel senso, sì. Si chiama You Take My Breath Away dei Queen, scritta da Freddie Mercury.
Bellissimo.
Ed è sicuramente un brano che mi ha segnato a livello di sensibilità nella musica, diciamo, no? Come musicista, e poi anche a livello umano. Però a livello di concezione di colonna sonora, io sono molto un soundscape, nel senso, mi piace fare le passeggiate e immaginare di essere dentro un film, e quindi avere continuamente una colonna sonora, diciamo, possessiva e ossessiva anche durante la vita quotidiana, me la immagino. È sempre un po' in soundscape, diciamo, dai.
Bello.
Alessio, domani sera hai la possibilità di portare a cena Ennio Morricone e Freddie Mercury, cioè chi scegli? Chi porti a cena, Ennio Morricone o Freddie Mercury?
Guarda, io sinceramente manderei un'email a tutti e due, dando gli appuntamento là, e poi cercherei di condividere il tavolo e farli conoscere, perché sarei veramente curioso di questa collaborazione.
Perché in effetti hai scelto due artisti, insomma, diciamo, con un po' di differenze, però bella quella risposta di Alessio, mi è piaciuta.
Bellissimo.
So che ce li invito tutti e due, poi facciamo un bel confronto a tre.
Bellissimo.
Esatto,
bello, molto interessante.
Chissà che cosa uscirebbe fuori, capito, da due teste così.
Secondo me qualcosa di, come sempre, di straordinario, perché delle persone di una sensibilità come appunto erano Ennio Morricone e Freddie Mercury.
Caspiterina. E senti, a proposito di questo, a proposito di questo, visto, insomma, che hai citato, insomma, questi due grandi grandi compositori, Alessio, c'è diciamo così una colonna sonora che hai detto, ma l'avessi scritta io, cioè, nel senso, avrei voluto scriverla io quella colonna sonora, avrei voluto comporla io, ecco, meglio di detto.
Sì.
Tantissime, sì. Cioè, se ne vuoi proprio una in particolare,
proviamoci.
Pensare una in particolare, sicuramente Edward Mani di Forbici. Il duo Eddie Elfman, Tim Burton, sono veramente pazzeschi.
Sì, Tim Burton, cioè, visionario, quindi bellissimo.
Fantastico.
Bellissimo. Eppure, lo sai pure cosa, la teoria del tutto con Johan Johansson, penso sia la colonna sonora più bella degli ultimi 20 anni.
Bella,
la teoria del tutto, The Theory of Everything di Johan Johansson, ha vinto il premio Oscar, ed è eccezionale.
Alessio, adesso, prima di ascoltare un brano scelto da te, Bridge to Now Here, giusto? Se non mi sbaglio. Un'ultima domanda, proprio prima di ascoltare, insomma. Cioè, ecco, ma tu sei contento di vivere, ecco, nel XXI secolo?
Sì, perché lo reputo un secolo d'oro per chi fa il mio mestiere, per chi si approccia adesso alla musica e alla composizione, al sound engineering, perché veramente abbiamo la fortuna di schiacciare un bottone, di avere costi molto minimizzati. E tu pensa, negli anni 70, quando dovevi comprare dei materiali per produrre, erano molto più costosi, e comunque anche la fatica nella scrittura, no? Adesso invece, con comunque software, plugin funzionanti e tutto, tutto per la portata. Quindi sono sicuramente molto più fortunato anche a avere questo approccio, no? Nella musica, perché è un approccio più generico.
Sì.
Quindi ti direi di sì. 100%.
Senti, Alessio, allora io voglio che tu spieghi, possa spiegare ai nostri ascoltatori la scelta, come mai la scelta di questo brano, e poi faccia una dedica. La devi fare tu una dedica, giustamente, a chi la vuoi dedicare?
Vai, Alessio.
Sicuramente, siccome sta mandando una mia musica, ovviamente vorrei che arrivasse a chi ascolta, quindi ovviamente la dedica è scontata, è banale, agli ascoltatori e a voi, per ringraziarvi dell'invito.
Grazie a te.
Sì, è un brano molto 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 personale. Questo qui fa parte di un disco che si chiama Someone Else, che ho realizzato nel 2018, ha vinto pure diversi premi alla Carnegie Hall a New York. Ed è bello perché a me è bello, per me mi è piaciuto molto.
Io l'ho ascoltato anche se ho sbagliato il titolo, ma è bello.
Sì, poi deve fare un po' di ripetizioni, Pietro, ancora non completa il percorso, Alessio.
Non ti preoccupare. Okay, la cosa interessante è la collaborazione tra questo quartetto di archi, il pianoforte e un sintetizzatore analogico di un artista che si chiama Cisco Nofka, che fa rumori con i sintetizzatori analogici, ma proprio rumori, però sono rumori organizzati, rumori mentali si chiama il genere, cioè sono proprio dei rumori che seguono la musica e creano atmosfera, quindi vi invito a ad ascoltarlo con un terzo orecchio e far caso a questi effetti
che bello.
Potrebbero essere risultati interessanti, sì.
Bellissimo. E allora lo facciamo veramente con piacere, anzi noi vogliamo vivere questa tua atmosfera musicale e quindi ci andiamo ad ascoltare di Alessio Miraglia
A Bridge to Nowhere.
Yeah, grazie Alessio Miraglia.
Grazie mille Alessio.
Grazie a voi ragazzi.
Un abbraccio grandissimo, in bocca al lupo per tutto quello che fai.
Grazie ancora
veramente. Grazie, e non demordere.
Sempre forte.
Come on.
Vai Alessio Miranda con A Bridge to Nowhere. Ciao Alessio, un abbraccio. Ciao.
Ed eccoci, eccoci dopo Alessio Miraglia, il bellissimo brano, le atmosfere di Alessio
molto
Miraglia,
particolare.
Che ringraziamo veramente,
sì.
aveva ragione. Ma allo stesso tempo non avevamo nemmeno noi torto, perché avevamo ascoltato già prima in anticipo, è vero che la musica è veramente coinvolgente, come lo sono stati tutti gli ospiti,
sì.
Ma la musica non solo, ma insomma è una puntata coinvolgente,
energetica,
e noi vogliamo continuare perché ce lo permette. Noi infatti avevamo chiesto di, ma guarda, lascia stare, se vuoi puoi anche annullare l'intervista, invece no, lei determinata
con questa bellissima voce,
perché. Quindi diciamo è un modo anche per poter annullare la mia voce, così almeno facciamo sentire due voci belle su tre, quella di Annalisa e quella di Enrica Fieno.
Ciao Enrica.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te cara, come stai?
Tutto bene, grazie.
Ma che fantastica voce, ma che cos'è? Stasera è una serata fantastica.
Io per questo non la volevo intervistare.
No, a me non piace, quindi in realtà ognuno ha il suo problema. A tutti non piace la propria voce.
Non è possibile che non piaccia la tua voce, Enrica.
Scusa, allora perché non hai cambiato, cioè hai deciso di fare, l'atleta, potevi fare l'atletica leggera, perché non hai fatto questo?
Perché il lavoro del doppiaggio è una passione che ti prende, e quindi lo fai perché lo ami e basta.
Però è anche una bella voce, c'è poco da fare, Enrica, sì, è così, cioè nel senso,
certo.
Fatti valutare da chi ti ascolta, dai, magari facciamo così, noi ti sappiamo valutare molto di più.
Ecco, tu come sei messa con l'ascolto? Sei un'ottima ascoltatrice, Enrica?
Con le persone o con altre cose? Perché con le persone sicuramente sì, con i film e le serie non ce la faccio, cioè non riesco a guardare più niente.
Niente, perché dici tu il lavoro ti prende talmente tanto e quindi forse diventa, poi andare pure ad ascoltare
diventa un lavoro, sì, perché poi ti metti a guardare le labiali dei personaggi, ecco. Come mai hanno tradotto così questa parola,
sì. Ho capito.
Diventa infinito.
Viene fuori il famoso, insomma, no, difetto, diciamo,
esatto.
Mamma mia, terribile. Sì. Infatti guardo solo cose italiane, così non ho problemi.
Ecco, perché giustamente così non c'è il rischio del doppiaggio e quindi devi andare lì devi andare lì a scandagliare.
Senti Enrica, la tua carriera da doppiatrice è iniziata nel 2013, tu poi sei molto giovane.
È giovanissima.
Però hai studiato a Genova, ecco, e davvero è un curriculum notevole, perché sei giovane ma hai fatto tantissime cose. Concluso il master in recitazione da fermo, hai fatto il doppiaggio professionale cine audiovisivo presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, hai fatto tanti tirocini per il doppiaggio, vanti già delle collaborazioni importantissime, ricordiamone qualcuna con Claudio Sorrentino,
sì.
Che era niente meno che il doppiatore di Mel Gibson di John Travolta,
sì.
Ricky Tognazzi, insomma veramente. Poi hai fatto anche tante esperienze teatrali, vorrei ricordare,
ecco.
The Lovedale di e con Luca Zilovic. Senti, che cosa ti dà il doppiaggio, Enrica? Cioè, vediamo un po' che emozionalità ti produce, se ti produce un'emozionalità particolare. Facci entrare un po' nel tuo mondo, ecco, che è un mondo molto particolare e credo molto bello.
Allora, il doppiaggio ha la grande qualità di darti tutto solo con la voce, un po' come fa la radio in realtà.
Sì.
E quindi entrare in sala senza sapere che cosa farai, guardare un personaggio che esprime emozioni, cercare di ridare la stessa cosa senza usare il corpo,
sì.
è veramente una cosa pazzesca. Cioè io consiglio a tutti di provarci almeno una volta nella vita, di provare a usare la propria voce e a esprimere tutto solo con quella.
Ecco, sì. Tu parli di esprimere le emozioni con la voce, ma io voglio sentirmi anche il discorso legato al coinvolgimento. Come si fa a non essere coinvolti, no? Tu devi doppiare logicamente un personaggio che in quel momento sta vivendo, ecco, che ne so, una scena di grande passionalità, cioè un bacio, che ne so, eccetera. Ecco, come fai a non coinvolgerti?
In realtà ti fai coinvolgere nel momento in cui fai la scena, un po' come quando sali sul palcoscenico in teatro, e poi anche per la velocità di questo lavoro le cose passano molto veloci, quindi in quel momento sei coinvolto e il minuto dopo magari stai facendo tutt'altra cosa e devi entrare nel personaggio.
Poi Enrica, ecco, da quello che so, ecco, relativamente ai doppiatori, tempo fa, insomma, si utilizzava una sorta di sala, no? Nella quale appunto i doppiatori andavano, vedevano il film, avevano modo di farsi un'idea, perché dovevano, sì, appunto doppiare magari gli attori, personaggi importanti, protagonisti. Questa è una cosa che non si usa più. Ecco, cosa pensi in merito? Pensi che sia un po' più difficile per il doppiatore appunto doppiare senza avere questa peculiarità, proprio di avere questa sala apposita in cui potersi concentrare bene, eccetera? Come la
allora
vedi?
Sicuramente la differenza è il fatto che loro dovevano studiare il copione perché potevano inciderlo una volta sola, sì, era incisa su pellicola e quella era, quindi non potevano sbagliare.
Sì.
E da un certo punto di vista era molto positivo, perché sicuramente studiavi come per andare in scena o fare un film.
Sì.
Dall'altro non potevi mai sbagliare. Certo, sì, oggi diciamo che con tutta la velocità di Netflix e Amazon, anche per noi è diventato difficile avere il tempo di sbagliare.
Certo.
Quindi non lo so, è difficile scegliere che cosa è meglio, forse era meglio prima. Direi,
sì,
avere più tempo per fare le
più
cose,
ah,
e
sì,
per farsi coinvolgere è sempre bello.
Certo. Ma come si sceglie, come si sceglie, Enrica, una voce per una parte? Cioè, nel senso, chi è che sceglie cosa deve fare il doppiatore? E se il doppiatore non vuole fare quella parte lì perché magari non se la sente, può tra virgolette ribellarsi e dire: no, io non me la sento di fare questo personaggio, di portare la voce a questo personaggio. Mi sta antipatico.
Ah, sì, quello si può fare sempre, cioè dire di no si può fare sempre. È difficile in realtà arrivare ai grandi ruoli, diciamo, perché i ruoli principali li sceglie il direttore di doppiaggio,
sì,
che fa quel film o quella serie.
Sì.
E poi di solito proprio i protagonisti dei film vengono poi scelti dal cliente, proprio da Netflix per esempio,
sì,
che sceglie tre campioni di voci e poi sceglie la sua finale, quella che preferisce, secondo lui è più adatta al personaggio originale.
Bene.
E mentre per i piccoli ruoli li sceglie tutti il direttore di doppiaggio, perché i brusianti o magari anche la società stessa, se sono solo piccoli ruoli.
Bello, stiamo entrando un pochettino in questo settore.
Enrica, ti è mai capitato di innamorarti
ecco qui, domandina marzulliana,
di un personaggio,
no? Innamorarsi sì, innamorarsi no, di un personaggio.
Eh sì, giustamente tu hai fatto, fai personaggi femminili, ti è mai, un ruolo di, insomma, quindi ti sei mai innamorata di un personaggio?
Ma no, il mio problema è che io doppio quasi tutte bambine o ragazzine, che proprio, cioè,
ma non hai mai, ma come? Non hai mai doppiato un ruolo possibile? Non hai mai doppiato un personaggio? No, non ti è mai non ti è mai capito?
17 anni no.
No.
No,
no.
E quindi questa è una domanda che cade nel dimenticatoio.
Mi dispiace.
Fortunatamente per Enrica, perché non so, insomma, no,
è vero, Enrica. Amo Ben Affleck in generale, cioè io lo amo da sempre.
Ah,
hai detto proprio uno da poco.
Vedi,
Ben Affleck.
Vedi che domani.
Però il primo film in cui ho fatto brusio c'era Ben Affleck.
Ah, vedi come ritornano le cose.
Allora vedi che, vedi che c'era, allora
c'era, prima o poi questa domanda doveva essere risposta. ed Enrica è stata pronta, guarda, fantastica, veramente. Beh, senti Enrica, tu hai, insomma, voglio dire, hai ottenuto un bellissimo primo posto, lo vorrei ricordare, come vincitrice del premio SIAE come miglior dialoghista emergente nel 2019, no? Al Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra, 20ª edizione a Savona. Vogliamo ripercorrere un po' con te questa emozione, perché secondo me deve essere stata per te veramente un bellissimo, come dire, riconoscimento. Ecco, che ricordo hai, Enrica?
È stato bellissimo, cioè è stato veramente emozionante, perché mi avevano contattata per dirmi che ero stata candidata, ma non avrei mai immaginato di vincerlo. Cioè non avevo ancora 29 anni quando, sì, mi hanno contattata. Non ci credevo, sinceramente. E, più che altro la cosa bella è stata dirla ai miei genitori, che hanno sempre pensato che io non facessi un lavoro vero.
Ecco.
Cioè, Enrica sì, sta a casa, va in sala, però dice là, quando ho vinto il premio. E quindi loro sono venuti là a vederlo e hanno detto, forse è vero.
Ah, vedi,
forse lo fa davvero.
Tocchiamo un tasto un po' dolente, perché effettivamente, sai, anche noi quando guardiamo i film, le serie TV, non pensiamo mai che dietro l'attore ci sia la voce di un italiano. E diciamoci la verità, l'Italia è la patria delle scuole di doppiatori, cioè abbiamo la scuola migliore in assoluto.
Tu pensa che in Germania c'è i doppiatori, cioè non esiste il doppiaggio, leggono tipo se leggessero la lista della spesa, cioè le battute in tedesco.
Esatto.
Cioè, quindi
tedesco, Einstein.
Tu pensa come la lettura della lista della spesa, quindi uno
scena non traspare nulla,
una scena d'amore, io ti amo, e quella due cicorie
dovete cercare il doppiaggio di Winnie Pooh in russo,
va bene,
perché loro hanno una voce narrante che racconta quello che succede. Sì. Ma non ci sono i personaggi doppiati, quindi sotto c'è il cartone e sopra un narrante che spiega.
Cioè,
quindi,
incredibile,
e che curiosità bella.
Guarda, stanotte a mezzanotte
io
seguirò Winnie the Pooh in russo.
Anche io, guarda, non vedo l'ora.
Quindi preparatevi.
Assolutamente, non vedo l'ora. Torno a casa, mangio una cosa veloce e immediatamente mi metto a guardare questa cosa. Anch'io.
Senti, Enrica, ma se sinceramente, se non avessi fatto la doppiatrice, insomma, eccetera, ecco, qual era la tua strada, sinceramente? Ecco, fare l'insegnante, fare che cosa?
Non lo so, perché in realtà io da quando andavo alle superiori ho sempre rotto le scatole a tutti sulla pronuncia corretta delle parole, sull'ortopia. Perché io volevo fare quello.
Buongiorno, ci vediamo dopo. La bestia, esatto. Ti piace più la bestia o la bella, Enrica?
Esatto, proprio questo, cioè ero proprio una rompiscatola a scuola su questa cosa. E quindi l'unica alternativa che avevo era che mi piace la lingua inglese, e quindi ho detto, vabbè, nel dubbio studio traduzione, arrivo all'adattamento e comunque sono nell'ambito. Quindi io non ho mai avuto un'alternativa vera, e io quello volevo fare.
Quindi altrimenti avresti fatto, che ne so, l'interprete, che ne so, visto che potevi fare l'interprete.
Certo, anche, assolutamente sì.
Sì, boh, mi metteva un po' di ansia fare gli esami di interpretariato all'università, perché quelle sono cose veramente, cioè, è difficile fare cose di trattativa commerciale e parlare in 5 secondi, cioè una roba, non ero molto brava all'università su queste cose.
Ma Enrica, al di là degli esami, qual è la cosa che effettivamente ti trasmette più ansia nell'affrontare nella tua vita?
Ah, che bella domanda. Ho sia il passo che l'aiuto da casa, giusto?
Sì,
hai sempre le opzioni di cui parlavamo dietro i microfoni, tra virgolette.
Se vuoi puoi chiamare
la famiglia.
Possiamo chiamare Ben Affleck e ti facciamo rispondere.
Sì, abbiamo anche il suo recapito, ci sentiamo tutti i giorni.
Perfetto.
Va bene, non è un problema, Enrica. Allora, visto che non ce l'hai queste ansie, ti facciamo un'ultima domanda e poi abbiamo scelto una canzone per te, ma la dedica la farai tu poi. Prego.
Vabbè.
Allora, è questa, diciamo, legata, voglio sempre legarmi, insomma, un po' al momento storico, eccetera. Ma tu, ecco, saresti voluta nascere in un altro periodo, che ne so, negli anni 50, negli anni 60 o...
Io ho tanto invidiato Gigi Proietti quando è morto, tanto, perché lui ha avuto una carriera in un'epoca perfetta per quella tipologia, per il teatro, per il cinema, anche per il doppiaggio in realtà, perché
Come no.
All'epoca sì. Era anche molto più semplice.
Sì.
E quindi quando lui è morto, ed era praticamente a metà del Covid che stiamo vivendo, sì, l'ho molto invidiato. Quindi sì, credo avrei voluto nascere Gigi Proietti, quello sicuro.
Ah, però, ti fa onore questa cosa, e insomma ci piace ricordare veramente, approfittiamo per ricordare
Gigi,
veramente caramente Gigi Proietti.
Io ho avuto l'onore di intervistarlo due volte e guarda, al di là della generosità, della bravura, della generosità, della sensibilità, tu pensa, mi ha ricevuto due volte a luna di notte in camerino in vestaglia, dico solo questo.
Incredibile. E che dobbiamo
dire?
Io ho visto
in più due suoi spettacoli, lui comunque all'uscita salutava tutti quelli che restavano.
Una cosa,
una persona straordinaria,
pazzesco,
bellissima, non solo
sì,
sul palco, ma ecco,
no,
la cosa
veramente
più bella è scoprire che una persona lo è poi anche nella vita così, e
è
quindi
vero,
che non
sì,
si nasconde dietro un qualcosa, pertanto
ecco.
un caro abbraccio lassù a Gigi Proietti per tutto quello che ha fatto. E grazie Enrica per avercelo
ricordato. Diciamo che possiamo dire che il nostro augurio è quello di portare con te quell'energia che ci ha sempre trasmesso Gigi Proietti. E noi l'augurio nostro è quello.
È proprio questo.
Di portarla sempre con te quell'energia.
Nel cuore.
Grazie, allora, è un augurio bellissimo. Grazie davvero.
E allora noi per te, per salutarti e per abbracciarti, abbiamo scelto un pezzo di... Perché noi siamo... Io sono... Allora Enrica, io sono vecchio. Io sono vintage, cioè Annalisa è giovane.
Sto diventando vecchietta presso te, ve lo posso dire. Nel senso che non amavo tantissimo la musica vintage. Grazie a Pietro ho imparato ad apprezzare tantissimo questi brani che poi insomma hanno fatto la storia.
Io propongo musica in bianco e nero per questo. E allora io per te ho scelto Nicola Rigliano, Rock and Roll a Margellina. Ed è un brano veramente pieno di energia.
Bellissimo.
Però vogliamo che su questo brano in cui c'è tanta energia, la dedica, la faccia tu. Mettiamo da parte Ben Affleck, mettiamo da parte il tuo primo bacio, perché infatti io pensavo prima che dico, ti volevo chiedere, ma è stato più emozionante il primo bacio o conoscere, cioè innamorarti di Ben Affleck? Tu hai scelto Ben Affleck, vabbè.
E quindi la devo dedicare a Ben Affleck? Ma scherzo, sto scherzando.
Va bene, vai, scegli tu a chi la vuoi dedicare. Rock and Roll a Margellina.
A chi vuoi, Enrica?
Io la dedico a tutte le persone che hanno un sogno, perché devono continuare a inseguire il loro sogno senza mollare mai. Ci saranno tante persone che ti diranno non sei capace, ma bisogna sempre inseguire i propri sogni perché la vita è una.
Bene, guarda, brava. Ti ringrazio, perché io te l'avevo detto all'inizio, non sei capace, e tu invece brava, hai smentito.
Ci uniamo al tuo bellissimo messaggio,
brava,
incoraggiamento
e
per
viva
tutti.
Brava Enrica. Viva i sogni e viva Enrica Fieno. Grazie.
Evviva, un abbraccio Enrica.
Grazie.
Ciao
cara. Ciao. Rock and roll a Margellina, Nicola Rigliano.
L'ha visto sti mar che non pare si tu Margellina. D'amor.
Voglio andare a Margellina a lanciare il rock and roll, porta appesso un'orchestrina senza più mandolina, tutta quanta Margellina fa la rock and roll, poi Mari diventa me, Catarin diventa che, I love you, sono innamorato, quanto è bello rock and roll è.
O sole giallo,
capricciatiello,
via ma balla rock and roll.
chiuso con Nicola Arigliano, dopo Enrica Fieno, Nicola Arigliano, quindi sempre tanta tanta energia. Desideri distonici, puntata 512, e purtroppo abbiamo concluso.
Terminata anche stasera,
anche questa,
Pietro.
Però ci siamo divertiti, è stato un piacere per le nostre orecchie.
È davvero, abbiamo fatto un bel pieno di energia stasera.
E ringraziamo tutti, Michele Cucuzza, Maria Rosaria Perilli, Alessio Miraglia, sì, e Enrica Fieno, perché veramente è stato un piacere.
Sì. Tanto.
Oltre alla buona musica, buone persone, belle persone
e questa belle anime.
Bene, allora noi adesso salutiamo, ma rimandiamo tutti a mercoledì prossimo con altri ospiti eccezionali. Quindi mercoledì 19 maggio avremo i Gialisse, Silvia Lo, avremo Corinna Coroneo, avremo Lucrezia Scamarcio,
insomma tanti altri ospiti interessantissimi.
Il programma diventa, guarda, sembrerebbe non abbiamo più gli spazi necessari, perché abbiamo ospiti a percussione.
Esatto, diciamo che gli altri fanno fatica ad avere il pienone, noi possiamo dire in radio di avere il pienone.
Noi invece non riusciamo a
questo piccolo privilegio ce lo prendiamo.
Non riusciamo a ridurre gli ospiti. Anzi, ogni volta, la settimana prossima, cioè rischiamo di... No, ne abbiamo quattro,
che con
però
cinque
poi il 26 avremo cinque ospiti.
Bene, siamo pronti, prendiamo fiato.
Perché già lo preannunciamo, il 26 insomma avremo... Vabbè, non lo svegliamo.
Un'altra bella carrellata, non svegliamo troppo.
E allora, la Meadow Goldie Mayer ha il ruggito di leone, noi siamo più umili. Abbiamo il ruggito del gatto. Allora, per salutare tutti e per augurare belle cose al mio 3... Io, Annalisa, direttore, tutti quanti radioascoltatori, un bel miagolio, e sicuramente ci saranno belle cose nelle nostre vite. Allora, la settimana prossima, mi raccomando,
a mercoledì.
1, 2, 3
miau.
Pubblicità.
Apri la porta di casa, il tuo mondo ti aspetta, lo sai. Casa Arredo, la vive con te.
Casa Arredo progetta il tuo modo di vivere.